Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
La parola socialismo? A me piace. Non parlatemi di Cuba o dell'Unione Sovietica, per favore, ho 27 anni. Roderick Lawrence, afroamericano, di mestiere fa l'attore. Lo incontro mentre fa la fila sotto una pioggerellina gelida, sulla 125esima strada. Siamo nel quartiere di Harlem, sul marciapiede dell'Apollo Theater, un luogo storico per la comunità afroamericana, un tempio del jazz e del blues. Con la rinascita culturale di Harlem ci si viene sempre più spesso. E così inizia il lungo articolo di Federico Rampini su Repubblica che riguarda la campagna alle primarie di Sanders, che certo nei sondaggi è svantaggiato, ma non cessa di suscitare illusioni e sogni. Leggiamo ancora qualche passo. Anche stasera c'è una gloria musicale in scena, Harry Belafonte. Ma non per cantare. A 89 anni il maestro della musica calypso è qui per introdurre l'altra star della serata, Bernie Sanders. È per ascoltare il 74enne bianco ed ebreo che tanti ragazzi neri affollano l'ingresso dell'Apollo e disciplinatamente si sottopongono ai controlli del Secret Service col metal detector. La sfida di Sanders, almeno in teoria, è molto ardua. Mancano 8 giorni alle primarie democratiche di New York. Sulla carta Hillary Clinton è favoritissima. La Clinton è stata senatrice di New York, quindi ha qui una solida base elettorale. Sanders, pur essendo nato a Brooklyn, ha fatto la sua carriera politica molto più a nord, nel Vermont. Sarà vero altrove, mi dice Monet Merchant, 26 anni, o forse per la generazione dei miei genitori. Io sono afroamericana e millennial, forse conta più l'età che il colore della pelle. E poi ho scoperto una cosa bellissima su Sanders. Sotto la pioggia comincia a digitare lo schermo del suo iPhone finché trova una vecchia foto di giornali. Eccolo qua, Bernie da ragazzo in una manifestazione per i diritti civili guidata da Martin Luther King. Questo è il punto, la coerenza. Io non faccio politica attiva, ho votato per Obama l'altra volta, ma poi basta. Sono contenta di votare di nuovo per qualcuno che può cambiare le cose. Hillary mi sembra una che posa, una finta. E poi più avanti, beh, insomma, un bel intuito giovanile questo della ragazza che considera Hillary una finta, per essere molto buoni ovviamente. Poi ritorna quella parola demodé qui in America, socialismo. Per me, dice Daryl Castillo, 24 anni, che si autodefinisce metà nera e metà ispanica, oggi socialismo vuol dire accesso all'istruzione, eccetera, eccetera, insomma c'è tutto un elenco di cose encomiabili. E conclude Rampini, il mio è un campione molto piccolo, non posso confutare i sondaggi che indicano un radicamento ben più forte di Hillary nella comunità nera, però una spiegazione alternativa me la offre un ragazzo bianco venuto anche lui qui ad Harlem per il raduno elettorale. Michael Daly, 26 anni, scrittore freelance, dice l'idea che Hillary fosse molto più forte tra i neri è datata, risale all'inizio di questa campagna, quando Sanders era sconosciuto da queste parti. Via via che hanno imparato a conoscerlo si sono accorti di quanto hanno in comune con lui. E più avanti, ultima cosa, il test di Harlem è incoraggiante per Sanders, ma il 19 non vota solo New York City, Roccaforte Liberal. Il resto di questo grande stato che arriva fino ai confini col Canada è più moderato e conservatore, quindi non confondere la città New York City con tutto lo stato. Grande... illusione, una brutta parola, però insomma è ovvio che Sanders potrebbe cambiare tante cose in questo mondo se diventasse presidente degli Stati Uniti, e quindi proprio mi sembra un'illusione. Poi riguardo la delusione Obama che in tanti abbiamo più o meno provato, c'era chi si era illuso di più, chi si era illuso di meno, poi insomma si è cominciato ad aprire gli occhi quando ha battuto tutti i record di espulsioni di immigrati facendo impallidire quello di Bush, ma insomma questo è uno dei tanti dettagli che devono ricordarci che poi se arrivi ad essere presidente degli Stati Uniti devi fare quello che hanno sempre fatto anche gli altri e soprattutto essere il campione mondiale dell'ipocrisia. Ora non oso dire che Obama sia il campione mondiale dell'ipocrisia, però quando qualche tempo fa, a proposito della questione dei paradisi fiscali, che per fortuna imperversa anche oggi sui quotidiani, se ne continua a parlare, perché insomma è alla base, se non di tutti, ma di molti problemi dell'umanità. Quando ebbe questo dato delle isole Cayman, io non so se fece il furbino, se fece finta di niente, se c'è o ci fa, ma non può essere ignorante il presidente degli Stati Uniti, perché fece questa battuta sul fatto che in un edificio delle isole Cayman risiedono alcune migliaia o decine di migliaia addirittura, non solo di aziende ma anche così di soldi al nero di un sacco di personaggi. Allora Barack fece la battuta, dice: deve essere l'edificio più grande del mondo se in così tanti hanno la residenza lì. Beh, Obama dimentica che l'edificio più grande del mondo secondo questi parametri ce l'ha in casa, non molto distante appunto da casa sua, ed è adesso vi do anche l'indirizzo se volete andare a darci un'occhiata, al 1209 di North Orange Street a Wilmington. Dove sta Wilmington? Nel Delaware. Beh, lì, il Delaware è un paradiso fiscale che altro le Cayman, lì hanno sede 217.000 sedi di multinazionali, ovviamente hanno la residenza fiscale e quindi basta un impiegato per fare due conti e buona lei. Infatti, come già ho fatto tante altre volte, insomma, il consiglio di leggersi, anche per farsi un po' del male, di leggersi il saggio di Shackson, di Nicholas Shackson, Le isole del tesoro, pubblicato anche in Italia, insomma, Treasure Islands. E lui descrive anche questa palazzina scialba, tutto sommato piccola, due o tre piani. E qui dentro hanno la sede fiscale, che so, Ford, General Motors, Coca-Cola, Intel Corporation, Kentucky Fried Chicken, la Google, Hewlett Packard, Texas Instruments, eccetera, 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 per 217.000 nomi. E quindi, insomma, il presidente Obama dovrebbe sapere che l'edificio più grande del mondo è quello lì, se vuole fare ancora una battuta spiritosa. E stamattina si parla di ciò, di questione dei paradisi fiscali, per voce o per penna di Thomas Piketty. Piketty che insomma ultimamente viene molto letto, comincia nella prima pagina di Repubblica e scrive: da anni la questione dei paradisi fiscali e dell'opacità finanziaria è in primo piano, ma purtroppo il divario tra le proclamazioni trionfalistiche dei governi e la realtà delle loro azioni è abissale. Come ha rivelato nel 2014 l'inchiesta LuxLeaks, Lux da Luxembourg, in Europa le multinazionali riescono praticamente a non pagare imposte grazie alle loro filiali in Lussemburgo. Quindi noi abbiamo Lussemburgo, di cui è stato, e diciamo sempre le stesse cose, ma il signor Juncker la sa lunga al riguardo, e gli Stati Uniti hanno il Delaware, insomma, perché andare a perdere tempo a Panama? Ora nel 2016 i Panama Papers rivelano l'entità dei patrimoni dissimulati dalle elite finanziarie e politiche da nord a sud. Possiamo rallegrarci nel constatare che i giornalisti stanno facendo il loro lavoro, ma il problema è che non lo fanno i governi. In verità, dalla crisi del 2008 a oggi non si è fatto quasi nulla. Anzi, per certi versi, le cose sono addirittura peggiorate. E poi fa gli esempi, insomma, la stessa City di Londra, Regno Unito, applica un'aliquota del 17% che, insomma, è altro che concorrenziale con le aliquote, che so, di Italia, Francia, Spagna o Germania. Ma anche l'Irlanda, se non è proprio un paradiso fiscale, comunque applica delle aliquote molto allettanti per chi non voglia pagare le tasse, cioè solo il 12%, ma così fa poi il Delaware, cioè ti applica un 5% oppure un fisso che paghi all'anno e tutto il resto è evaso legalmente, perché poi insomma la legislazione federale degli Stati Uniti prevede che su queste cose, cioè sul fisco, ogni singolo Stato possa fare come gli pare, e il Delaware fa così e tutti corrono a prendere residenza fiscale lì. Comunque è abbastanza lungo e interessante ovviamente l'articolo di Piketty, leggiamo qualche altro passo. Dal 2008 i grandi patrimoni hanno continuato a crescere ovunque nel mondo. 2008 è lo spartiacque, insomma è l'inizio della crisi devastante con il fallimento, il crack della Lehman Brothers, che poi si sarebbe trascinato nella voragine tanti altri crack. Comunque sia, dal 2008 i grandi patrimoni hanno continuato a crescere ovunque nel mondo a ritmi molto più rapidi delle economie, anche perché pagano meno tasse degli altri. E cita questo accordo raggiunto con la Svizzera ricordando che intanto sarà in vigore dal 2018, ma con macroscopiche eccezioni, ad esempio sui titoli detenuti attraverso l'intermediazione di trust e fondazioni. Quindi Piketty ci dice: non illudiamoci troppo. E poi tanti altri paradisi fiscali questo accordo non l'hanno accettato. Più avanti, verso il finale, scrive Piketty, ma resta una domanda: come mai dal 2008 a oggi i governi hanno fatto così poco per contrastare l'opacità finanziaria? In breve, la risposta è che si erano illusi di poter fare a meno di agire. Le loro banche centrali hanno stampato carta moneta in quantità sufficienti per impedire il completo tracollo del sistema finanziario, evitando così gli errori che dal 1929 portarono il mondo sull'orlo dell'abisso. Perché adesso non siamo sul... Ah, bene, una buona notizia, non siamo sull'orlo dell'abisso. Al di là di cosa si pensi, cioè dei tanti dietrologi che insomma impazzano sulla rete, dicono, ma guarda un po', e questo è un dato di fatto, ma guarda un po', non c'è ancora saltato fuori un nome di uno statunitense, di un paperone degli Stati Uniti, da queste migliaia di dati di Panama, dei Panama Papers. E allora, insomma, la dietrologia ha gonfiato le vele, cioè questa è una manovra degli Stati Uniti per colpire Putin. Ma non mi sembra che Putin si sia fatto molto male. E poi resta il fatto che il nome di Putin non è saltato, non c'era. C'è quello del suo violoncellista, c'è quello dell'amica del cuore, dell'altro amicone, e quindi tutti a dire sono soldi suoi che gli altri li gestiscono, ma io sono convinto che Putin sia troppo fanatico per fregarsene dei soldi, quindi che bisogno ne ha. Ma comunque, al di là di ciò, per carità, non difendo Putin, anzi penso che sia talmente appunto fanatico e interessato al potere che mi stupirebbe che pensasse alla pensione. Vabbè. Di fatto, però, l'altro ieri, proprio notizia di sabato, non so se è uscita sui giornali nostrani, però è uscita su un sacco di altri giornali del mondo, il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Mark Toner ha detto sì, abbiamo finanziato, cioè il governo degli Stati Uniti ha finanziato questa indagine sui Panama Papers, dice, però non abbiamo messo il becco, insomma ci sembrava utile per il mondo, perché è stato tramite l'USAID, cioè questa agenzia statunitense governativa per lo sviluppo internazionale, che elargisce fondi laddove pensano che ci sia qualcosa di utile da fare, ovviamente secondo gli interessi degli Stati Uniti, non quelli dell'umanità. Però di fatto, ecco, c'è questa missione. Ma al di là di tutto, come negarmi il piacere di veder finire nella cacca Macri, neo presidente dell'Argentina, che certo non ha dato le dimissioni, probabilmente mai le darà, però insomma sta ricevendo un sacco di proteste a Buenos Aires e non solo. E come non provar piacere per questa faccia di tolla di Cameron, così sempre sicuro di sé, adesso balbetta praticamente, ha detto tutto il contrario di tutto, ora si scusa. E ora che fa? Beh, ora va al mercato delle vacche, patto con Johnson dopo i Panama Papers. Cameron, per salvarsi, si affida ai nemici. E scrive Enrico Franceschini, vecchia conoscenza, amico degli anni 70, corrispondente da Londra per Repubblica, la settimana più difficile nei 6 anni di David Cameron a Downing Street finisce con un piano di salvataggio estremo. Dopo averle provate tutte per liberarsi dallo scandalo dei Panama Papers, nel corso del weekend il primo ministro britannico ha elaborato Operation Save Dave, l'operazione per salvare Dave, cioè se stesso. Secondo indiscrezioni, il progetto consiste nell'offrire posti di primo piano nel governo ai suoi più agguerriti avversari all'interno del Partito Conservatore. Boris Johnson, l'attuale sindaco di Londra, potrebbe diventare ministro degli interni o ministro degli esteri, niente meno. Michael Gove, attuale ministro della giustizia, diventerebbe vice premier. Eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo mercato delle vacche, ma si potrebbe anche dire mercato dei maiali, perché insomma nelle proteste i contestatari che chiedono le dimissioni di Cameron si mettono in testa una maschera da maiale. In alcuni casi è impressionante, perché sembrano proprio delle vere teste mozzate di maiale. Deve andarsene. Contestazioni a Londra contro il premier David Cameron. Oggi dovrà dare spiegazioni in Parlamento sui Panama Papers. Vabbè, dunque proseguiamo per le questioni di politica nazionale. Beh, lo spazio Salvini, insomma, lui tutti i giorni trova il modo di avere molto spazio. Stavolta ha pestato la cosiddetta, proprio se ha sbagliato, insomma, tant'è vero che l'Unità titola tutta pagina la sbornia di Salvini. Salvini confonde bottiglie di vino con migranti e a Mattarella no frontiere venduto, l'insulto con vilipendio dopo la blasfema esibizione di Grillo che dà la comunione. Vabbè, insomma, c'è l'Unità, fa il suo mestiere, per carità. Però ecco, in effetti chissà cosa si era bevuto Salvini quando ha perso le staffe, così prendendo fischi per fiaschi, e mai fiaschi fu più adeguato come riferimento. Bene, bene, cioè, si fa per dire, parliamo di cose più serie. Il petrolio. Petrolio, se ne parla sul Fatto Quotidiano, fin dalla prima pagina. Petrolio, un altro faccendiere, stava sempre in Parlamento. E si scrive di piattaforme sul Fatto di stamattina. Così sulle piattaforme si muore senza diritti. Governi Letta e Renzi hanno annacquato la norma, scrive il Fatto. Le società che hanno impianti all'estero non devono comunicare gli incidenti alle autorità italiane. Impossibile indagare sulle cause dei decessi. Il caso Angioni, scomparso dopo aver lavorato per 41 giorni di fila. E c'è appunto un lungo reportage, insomma, dalle piattaforme, dove sembra che la sicurezza e i diritti dei lavoratori siano alquanto calpestati. Petrolio a ogni costo, né come né perché sulle piattaforme si muore senza diritti, è il titolo forte. Poi c'è ovviamente molto spazio per la sguattera Guidi, che così è venuta fuori con tutto il suo razzismo, con quell'infelice battuta: mi tratti come una sguattera del Guatemala. Avrebbe potuto dire mi tratti come una Rigoberta Menchú, se non fosse che ignorante com'è non saprà neanche chi è Rigoberta Menchú. Ma comunque sa che ci sono guatemalteche che fanno le sguattere, secondo lei, secondo questa sua terminologia. Vabbè, sarà tornata in Confindustria e comunque non ha certo bisogno di lavorare, perché la signora Guidi è rampolla di una delle famiglie più ricche d'Italia. E la vedo qui in foto sul Fatto, così le lobby tengono in pugno la politica. Comunque tutto questo ci conduce, ovviamente, ci ricorda il referendum. Però quello che da molti viene ignorato è che, c'è una legge in questo paese. C'è una legge che non vieta, per carità, di dire astenetevi, ma ad alcuni lo vieta, proprio per legge, cioè se qualcuno riveste una carica dello Stato e invita all'astensionismo, la legge prevede una denuncia penale. Quindi, insomma, se uno fa il presidente del Consiglio, fa, insomma, il deputato, qualcos'altro, cioè non è una caduta di stile, è proprio che commette un reato se dice di astenersi. Però non mi pare che sia successo uno scandalo al riguardo. Bene, malissimo anzi, perché il cosiddetto caso Regeni, di cui ovviamente tante pagine anche stamattina vengono spese, sta portando a questa, non rottura, però insomma c'è già chi si preoccupa che la rottura sia troppo profonda con l'Egitto. Nei giorni scorsi abbiamo sentito Andrea Purgatori dire che teniamo sempre conto che c'è qualcuno che brinda e festeggia per questa crisi tra Italia ed Egitto, e sono ovviamente quei paesi che hanno degli interessi economici con l'Egitto, perché al momento l'Italia è seconda solo alla Germania per scambi commerciali, imprese, eccetera, eccetera, e anche soprattutto l'ENI ha lì alcune delle sue sei zampette. Ma al di là di tutto, però, ecco, non è con la mera ragion di Stato, anzi di impresa, che si possa tirare così una riga su tutto questo e dimenticarsene, perché dall'Egitto arriva più o meno velatamente questo messaggio, insomma, chi ve lo fa fare di prendervela tanto per un singolo individuo? Eh sì, beh, il cinismo della ragion di Stato. Stamattina il Corriere della Sera trova niente meno che da intervistare Russia, che è ricercata. E chi è Russia? Fa parte di quella della famiglia, padre, fratello e marito sono tre dei cinque crivellati di pallottole, i cosiddetti cinque, la banda dei cinque, l'ennesimo tentativo di depistaggio, quando le autorità egiziane hanno detto: ecco, abbiamo ammazzato i cinque che avevano sequestrato e torturato e ucciso Giulio Regeni. Qui c'è una grande foto, c'è la famosa borsa rossa col simbolo dell'Italia e intervistata questa unica scampata che è anche ricercata, dice: la borsa rossa che conteneva i documenti di Giulio per le autorità rivelerebbe il coinvolgimento della banda dei cinque, ma Russia, loro familiare, dice che quella borsa era di suo fratello Saad. Il portafogli con la scritta Love, Russia dice che era di suo padre, e poi il portafogli marrone era di suo fratello, e qualcuno comunque dentro ci ha messo i documenti di Giulio Regeni. Insomma, molto come dire, questa messa in scena è stata molto così arraffazzonata, però di fatto per qualche giorno hanno tentato di spacciarcela come una verità. E se ne parla ovviamente anche su Repubblica, dove mi sembrava ci fosse qualcosa di interessante a riguardo, cioè scarcerate Shaukan, perché adesso che in qualche maniera la triste vicenda di Regeni ha costretto l'Italia a fare qualcosa, saltano fuori tantissimi altri casi di persone sequestrate, incarcerate, senza alcun processo. È il caso di Abu Zaid, detto Shaukan, un fotoreporter. Scarcerate Shaukan, il reporter in cella da 1000 giorni, perché ha fatto delle foto a un sit-in. I genitori di Giulio firmano per Amnesty International. Sono da 1000 giorni in una prigione senza aver potuto mai vedere un giudice. 1000 giorni in una cella grande come una scatola di cerini. Sono innocente, per questo mi rivolgo a voi. Comincia così l'ultima lettera che il fotografo Mahmoud Abu Zaid, detto Shaukan, ha mandato ad Amnesty International, che poche ore dopo era sul tavolo della famiglia Regeni. Una lettera che domani sarà alla base dell'appello che Amnesty lancerà al procuratore generale egiziano Nabil Sadek, lo stesso che si occupa del caso di Giulio Regeni. Lo faranno perché la storia di Shaukan è quella di troppi cittadini in Egitto e perché, spiega Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty, Mahmoud Abu Zaid è un prigioniero di coscienza, in carcere solo per aver esercitato in modo pacifico il diritto alla libertà d'espressione. Insomma, poi c'è ancora chi va in vacanza in Egitto, ma comunque a volte turismo fa rima con cinismo, eppure con menefreghismo. Stamattina pensate che Il resto del Carlino va a intervistare un imprenditore, tale Preatoni, che non so se sia italiano o svizzero-italiano, comunque risiede in Svizzera, e te pareva, e che viene definito come il creatore di Sharm el Sheikh. Insomma, avrebbe inventato lui questa idea di costruire i primi hotel e poi via. E lui dice: bloccare il turismo aiuta solo l'ISIS, bisogna essere degli idioti a fare quello che stanno facendo gli italiani. Insomma, tira l'acqua al suo mulino, però dice: tanto il turismo è già crollato del tutto, adesso con la miseria che così investirà tutti quelli che facevano da, come direbbe la Guidi, sguatteri dei turisti, questi saranno tutta manovalanza per l'ISIS, detta di Preatoni, imprenditore svizzero. Ma or dunque, intanto il patto tra Unione Europea e Turchia, beh sì, non si capisce bene se questo scellerato patto stia già dando dei ferali risultati, cioè decine di migliaia di povera gente che viene chiusa in campi anziché poter proseguire verso l'Europa. Patto Unione Europea-Turchia, crollano dell'80% gli sbarchi in Grecia intanto. Poi a fronte, cioè lì di fianco, altro articolo dice: ma la rotta si sposta verso l'Italia e c'è un boom di arrivi. Quindi, come al solito, la fregatura ce l'ha l'Italia, ma comunque vabbè, fanno i patti, però poi l'Italia chissà come, insomma, non riesce mai a trarne qualche vantaggio, ma andando sulla stampa c'è una foto, l'ennesima foto di una famigliola che cerca di scappare, in questo caso si prendono anche dei lacrimogeni e proiettili di gomma. Idomeni, proiettili di gomma sui disperati. Davanti al filo spinato dove finisce il sogno, questa è prima pagina della stampa. Ci sono state notti di temporali e preghiere, tentativi falliti di passare il confine guardando il torrente, bocche cucite per protesta, slogan, cartelli, risse, morti d'infarto, bambini nati nel fango e bambini abortiti per sfinimento. In questi lunghissimi mesi, ai domeni, alla frontiera fra Grecia e Macedonia, ieri è stato il giorno di nuovi scontri davanti al filo spinato, dove finisce il sogno di proseguire verso il Nord Europa. Or dunque, le ultime cose. Vi segnalo da Repubblica una bella pagina, non solo per la foto, vabbè, una foto di Ernesto Guevara da giovane a torso nudo, sdraiato sul letto con un giornale che ha la bombigia del mate in mano, ma la pagina è dedicata a Rodolfo Walsh e soprattutto a un libro, encomiabile, prezioso libro a mio avviso, di Rodolfo Walsh, Il violento mestiere di scrivere, che possiamo finalmente trovare anche in Italia, edito da La Nuova Frontiera. Ed è un ricordo scritto da Rodolfo Walsh di Che Guevara, che inizia... Vabbè, il titolo è Il mio Che Guevara, eroe senza averne l'aria. Per chi suona la campana, suona per noi. Non riesco a pensare a Guevara da questa lugubre primavera di Buenos Aires senza pensare a Hemingway, a Camilo Cienfuegos, si riferisce a Masetti che fondò l'agenzia Prensa Latina, a Fabrizio Ojeda, a tutte quelle meravigliose persone che si trovavano a L'Avana o che passarono di lì nel 59 e nel 60. La nostalgia si traduce in un rosario di morti. E mi vergogno un po' a stare qui seduto davanti alla macchina da scrivere, pur sapendo che anche questo è una sorta di destino, come se ci si potesse consolare all'idea che sia un destino utile a qualcosa. E poi, insomma, vi consiglio di leggerlo, ma anzi vi consiglio di comprare il libro edito da Nuova Frontiera. C'è qualcosa però di stonato per chi sia stato Rodolfo Walsh, cioè questa pagina di Repubblica è così impostata. Rodolfo Walsh racconta i suoi incontri con il rivoluzionario, controllava la sua vanità come controllava l'asma, e non c'è neanche una riga che dica che Rodolfo Walsh non è vivo, non scrive questo oggi. Rodolfo Walsh è stato assassinato dalla dittatura militare argentina e quella dittatura voluta dal premio Nobel per la pace Henry Kissinger. Però ecco, chissà, forse sono giovani questi che impaginano Repubblica e quindi non lo sapevano che Rodolfo Walsh è una vittima, è uno dei tanti, ma neanche desaparecidos, perché proprio lo ammazzarono per strada, cioè lui riuscì a reagire e a non farsi sequestrare e sparire, quindi riuscì a farsi uccidere per la strada. Ma comunque Rodolfo Walsh non c'è più, quindi oltre che il ricordo di Che Guevara ci voleva in questa pagina anche un ricordo di Rodolfo Walsh. Bene, detto ciò, l'ultimissima cosa, così per un sorriso finale, insomma, c'è una pagina spassosissima de Il Fatto, che non è normalmente un quotidiano spassoso, anzi, però si parla di Luchino di terra, mare, aria, una vita da Montezemolo. Quasi 70 anni fa, a quasi 70 anni, la chioma ondulata è ancora intatta, il ciuffo birichino attende sempre la mano amica per risollevarsi. Luca Cordero di Montezemolo è senza dubbio uno dei misteri gaudiosi e gaudenti di questo paese. Intere generazioni di osservatori invidiosi si sono chieste per quale motivo divenne il figlioccio di Gianni Agnelli, detto l'avvocato. Per l'estetica? Per il cazzeggio? Un mistero, appunto, insolubile. Da allora la vita montezemoliana è stata un Eldorado di sorprese quotidiane, tra giocattoloni e pupe. Vuoi lo yacht? Eccoti lo yacht, dove sedurre e sbaciucchiare intere schiere di femmine. Non ti bastano la Ferrari e la Juve? Pretendi anche la Fenech, sogno erotico, una volta, di un paese intero? Ecco, prenditi pure la Fenech. Montezemolo da decenni si spaccia come manager di terra, di mare e dell'aria. Dallo yacht alla neve, dal treno all'aereo, il grande crack delle opere pubbliche d'Italia 90 e i mondiali di calcio hanno però l'indelebile marchio del suo ciuffo birichino. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.